tradizioni lombarde, ma anche venete, vi erano gli ambulanti, e siamo nel periodo fra il 1800 e il 1900. Gli ambulanti. Le borgate periferiche sono sempre state il mercato classico dei venditori ambulanti. Oggi questo discorso in parte regge ancora. Vediamo però alcune figure che sono scomparse. Le cazzarute. Le cazzarute erano le donne friulane vestite di nero, con in spalla una grande gerla, stipata di una moltitudine di arnesi per la casa, dai cucchiai da cui deriva il nome, in legno, alle scarpe di pezza, a moltissimi utensili da cucina, mestoli, casseruole, matterelli, forchettoni, paticarne, bossoli del sale, eccetera. Erano camminatrici instancabili e giravano casa per casa per vendere i prodotti dell'artigianato friulano a noi vicino. Oggi non si vedono più. E anche a Milano, fino a qualche anno fa, si potevano incontrare. Erano donne della zona di Maniago, a quando arrivavano in Albano, dormivano nelle stalle delle nostre case di mezzadri. Gli spazzacamini, anche loro friulani o comunque gente di montagna, venivano da Longarone, da Feltre, Lamon o dai paesi vicini a queste località. Quasi ogni anno passavano dalle nostre contrade e ripulivano le canne fumarie dei nostri alti camini. Oggi trovarne uno è una rarità. I mastri costruttori. Li ricordano quelli più anziani, che ancora prima di avere la casa in pietra avevano il casonette, quello con il tetto in paglia. Erano bravissimi nell'impartire istruzioni alla manovalanza su come mettere canna su canna, o meglio, strame su strame, la cannella palustre sul tetto. Vestivano in modo elegante e altezzoso, con un fazzoletto rosso al collo. La paglia o la cannella palustre veniva trasportata a Motta attraverso il fiume Livenza e proveniva dalle coltivazioni situate nel Palù delle Sette Sorelle, da San Stino alla Laguna di Venezia. Si diceva fare la opa, cioè fare il tetto dei casoni. Il castrin lo si trovava nei giorni di mercato e nella stagione adatta davanti al caffè commercio di Motta e prendeva nota di tutte le famiglie presso cui doveva svolgere il suo lavoro per castrare porcelli e vitelli. Sostava nella zona circa una settimana girando di casa in casa. I pastori. E molti pastori della montagna venivano con i loro greggi lungo gli argini dei nostri fiumi. Erano autonomi, si facevano loro stessi da mangiare e bivaccavano la notte sotto il ponte del Monticano. I grataroi, i cardaiuoli. Erano gli stessi contadini che al tempo della tosatura della lana o nella stagione del sorgo si mettevano a cardare la lana oppure il sorgo con arnesi ormai scomparsi. E più delle volte vi erano anche alcuni contadini del luogo che giravano di famiglia in famiglia per fare questo lavoro che comunque è sempre stato saltuario e mai a tempo pieno. I Buranei erano gli abitanti di Burano e sta per erbivendoli o pescatori. Erano i pescatori della laguna che risalivano un tempo la Livenza ed approdavano a Motta per portarvi la verdura e i pesci, specialmente le masonete, una volta alla settimana. Venivano su con medie imbarcazioni del tipo caorline, massimo 30 quintali, che approdavano proprio a Livenza Vecchia, dove oggi si trova la piazza Castello, l'antico porto della Motta, come illustrata in una stampa. Il secolo scorso, in questo luogo, era ancora fiorente lo scuero per la riparazione delle imbarcazioni. I caorlotti erano gli abitanti di Caorle, che sta per i pescatori. In Albano sono ricordati come pescatori di frodo sul Monticano e sull'Livenza. Venivano su dalla Livenza da Caorle e i butea e bombe par copar el pese. Cioè buttavano le bombe per uccidere il pesce. Il pesce veniva portato, veniva quindi sempre da Caorle e dalla zona, e in tempi più recenti veniva portato dapprima in bicicletta da un napoletano che gridava u pesce vivo, il pesce vivo, poi con la macchina di un certo Luigino, quindi da un certo Stefano. Ora questi due risiedono a Caorle, dove hanno bellissime rosticcerie. Con la costruzione della pescheria in piazza Motta, gli ambulanti sono scomparsi e le donne vanno il venerdì nel capoluogo per approvvigionarsi. I gaineri, che sta per il venditore di pollame, erano figure molto note nella nostra contrada. Vengono ancora ricordate come abilissimi commercianti che facilmente imbrogliavano le nostre contadine, acquistando a basso prezzo il pollame di produzione locale, giocandole sul peso effettivo. Nei giorni di mercato, infatti, si piazzavano sul ponte di Albano o su qualche altro crocicchio e aspettavano le donne che venivano dai campi. Le invogliavano a vendere il loro prodotto, evitando così alle stesse di raggiungere il vicino capoluogo per la vendita al mercato. Era un trucco cui difficilmente si sfuggiva. A loro portavano il pollame in paese, dove arrotondavano ulteriormente il loro guadagno. Ma non è che tutti fossero così, ma la fame in Albano era rimasta questa. E l'osteria. In Albano abbiamo avuto dall'inizio del secolo fino ai giorni nostri una sola osteria che funzionava anche da vendita di generi alimentari, da cucina, da tabaccheria e ora anche da posto pubblico per il telefono. All'inizio del secolo era ubicata appena dopo il vecchio ponte sulla sinistra, andando nella direzione Motta-Villanova. Oggi, da più di un decennio ormai, il gestore ha aperto la nuova osteria poco più indietro, ma sempre di proprietà di Rino Gerotto, e si intitola La Renghina. Primi gerenti, certi Zanetti, poi un certo Romeo, e da più di 30 anni la famiglia Gerotto. I contadini non frequentavano quasi mai l'osteria nei giorni lavorativi, preferivano venirvi la domenica pomeriggio con il vestito della festa e stare assieme con gli amici per una partita a briscola o a bocce. Il suo nome, Trattoria alla Renghina, deriva dall'usanza accennata precedentemente di tenere qui la sagra della Renga, cioè della Ringa. le feste sul fiume. I più vecchi ricordano ancora l'epoca in cui sono stati rinforzati gli argini della Livenza e del Monticano. Per negamento si identifica il lavoro di rinforzo delle sponde, di protezione del fiume, ed enormi massi erano portati con barche che risalivano al fiume trainate da rimorchi. Prima ancora erano trainate da cavalli e a mano con enormi sforzi, perché la corrente della Livenza è abbastanza forte, specie ad Albano. Poi qui era appunto più difficile per lo stacco dei cavalli, per il lancio delle funi o per altri ostacoli di navigazione, essendo il tratto più largo dell'alveo. E specie d'estate si ricorda la galleggiante, una imbarcazione tipo burchio adattata a piattaforma danzante con magnifici addobbi luminosi, palloncini colorati e illuminati, che risaliva il fiume da Carre su fino a Meduna, e dove un'orchestrina offriva la possibilità di fare due salti sulla balera galleggiante. Si fermava un paio di sere a Motta, un paio a Meduna, a San Stino o a Torre di Fino, e poi terminava la corsa a Caorle. Ma è un peccato non realizzare ancora oggi queste iniziative. E poi le feste in stalla. Abbiamo già spiegato cosa significa andare a Fia o Filò, cioè ritrovarsi dopo cena in stalla con tutte le persone del vicinato. Le case più affollate erano quelle più grandi, abitate da più di un nucleo familiare. Al Colmello di Albano, una delle famiglie più numerose era appunto quella del Segatto. Tra 1935 e 40 è stata forse la famiglia più frequentata dalla gente, con tutte le numerose ragazze da marito che ne facevano parte. La stalla esiste ancora oggi, di proprietà Carnialetto, ed è possibile verificarne le caratteristiche. È stata una delle più frequentate. Le ragazze di questa famiglia organizzarono addirittura un piccolo palcoscenico in stalla, dove davano pseudo commedie o, per meglio dire, delle farse. Tony Marangon, Leone Vian, Carletto Conti, Il Mamma Maetan, Fedora, Fidelma e Elide, Ines Segatto erano gli attori che tenevo poi sulla compagnia. L'ingresso era offerto e veniva fatto lo spettacolo solitamente il sabato sera. La domenica invece la stalla diventava raduno per il gioco della tombola, mentre chi non partecipava al gioco passava il tempo facendo i lavori precedentemente ricordati. Le nonne raccontavano le fiabe ai bambini. Quando questi si ritirarono per andare a letto, gli adulti incominciavano a scaldarsi con qualche brocca di vino in più, in discussione o cantate. E l'argomento della conversazione era allora il tema fondamentale e si cercava di renderlo sempre più vivace ed attraente con indovinelli che le nostre donne e i nostri contadini si rivolgevano scherzosamente. Ho voluto appositamente trascrivere solo quelle riferitemi alle donne ed eccone alcuni. Sono andata in un prato. Ho trovato uno steso per terra. Ho tirato fuori il coltello e gli ho tagliato l'uccello. Che cos'è? Il radicchio. Io ho una cosa personale che la me palpa mio marito. Quando è piena me la prende, quando è vuota me la lascia. Cos'è? Il portafoglio. Mi alzo la gamba, me la guardo e me la ammiro. Mi alzo le gambe, me la guardo e me la tiro. Cos'è? Le calze. Mio nonno Brontolone, seduto su quel cantone, mescola le palle con tutte le due mani. Che cos'è? I granelli del rosario. Lungo e corto e mai senza manico, si mette in mezzo le gambe e non si fa peccato. Chi ne ha uno grosso e chi ne ha uno piccolo? Cos'è? Il vaso da notte. Pelo contro pelo, pancia contro pancia, quello che è nel mezzo se ne avanza. Cos'è? Il timone del carro messo tra le due bestie. E questi indovinelli maliziosi non erano dunque un'esclusiva maschile. Veniva fuori più delle volte anche quando le nostre donne si ritrovavano una volta all'anno a fare tra loro delle cene. Così si chiamavano le posignate. Come gli uomini si ritrovavano volentieri insieme a fare le buone mangiate e per respirare una boccata d'aria diversa da quella della famiglia. Così anche le donne si ritrovarono tra loro in occasione di queste cene, preparate a turno da ciascuna di esse. Alle feste si facevano d'estate, al tempo della maturazione delle angurie, e talvolta si terminava il ballo in casa, magari con un'accanita battaglia di scorse che i partecipanti si lanciavano reciprocamente in faccia. Lo si faceva perché si riteneva che la scorza d'anguria, passata sul viso, avesse la proprietà di rinfrescarne e mantenere bello il viso. Ed erano scherzi un po' grossolani, indubbiamente.